azioni, passiamo all'ascolto della parola del Signore che ci viene portata.
Anche noi per quella data non ci siamo. Per quella data noi non ci siamo, non riusciamo.
Perché poi il problema, scusate, visto, se ci spostiamo più avanti, voglio dire, andiamo incontro sempre più al freddo, quindi l'ipotesi di fare delle passeggiate oppure di usufruire delle strutture di cui dispone l'albergo, una piscina, eccetera, diventa un po' più complesso. Scusa.
Morte, non è questo il titolo del... Però è evidentemente, come abbiamo detto anche tutti in preghiera, questa è la condizione per fare in modo che il Signore operi nella nostra vita. Non ce n'è un'altra, devo dire che ne ho cercate delle altre, perché morire in tutte le situazioni, morire, far morire le mie membra per il Signore, far morire la mia vita per il Signore, è una cosa difficile, no? È impossibile, va benissimo. E di, in tutte le situazioni, tenere presente che il Signore vuole operare al posto tuo è veramente una morte continua di tutti i giorni, direi, ma di tutte le situazioni, di tutti i momenti. Ma è l'unica strada che abbiamo per far sì che il Signore possa crescere, cambiare i nostri cuori, cambiare la nostra vita. Noi cantiamo un inno, Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. E devo dire che per un pezzo ho pensato delle cose diverse rispetto a quello che questo inno vuol dire, no? Perché quando noi diciamo Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, almeno per me, ho subito riflettuto, il che è anche vero, che rispetto a certe situazioni della mia vita il Signore ha aperto veramente delle strade che io pensavo non ci fossero, no? Ma mentre meditavo questi passi, ieri in maniera particolare, il Signore mi ha fatto vedere, dice, io ho aperto una via che è al di sopra di tutte. Una strada che c'era chiusa, che c'era sbarrata, ha sconfitto la morte, ci ha redenti e ci ha aperto le porte del cielo. E rispetto a questa via, da uomini non convertiti, non credenti, sembrava non ci fosse soluzione. Che non ci fosse soluzione. La gente là fuori, rispetto anche a tutto quello che succede, spesso lo abbiamo detto anche in questi tempi, è persa, è agitata, è in crisi, no? Perché sembra che non ci siano strade alternative a quelle che gli uomini stanno battendo e che sono sempre chiuse poi in fondo, no? Allora dicevo, Signore, grazie, proprio perché Tu mi hai aperto l'unica strada che nella mia vita doveva essere aperta. Che cosa mi è costata questa strada? Mi è costato un riconoscere che sono un peccatore, mi è costato morire davanti alla croce di Cristo un giorno in maniera in particolare, mi è costato riconoscere la sua sovranità nella mia vita. E questo mi rende gioioso ancora qui adesso, sinceramente, se il Signore guarda adesso il mio cuore. Questo mi fa felice. Il Signore ha aperto quella via che per me era chiusa. Con tutta la mia buona volontà, con tutte le mie buone opere, con tutto il mio sforzo umano, non avrei mai aperto la strada che mi avrebbe condotto alla vita eterna e ad una comunione con Gesù Cristo e con il Padre, a quel punto anche visiva, probabilmente, sicuramente la toccheremo anche, che prima non c'era. Ecco dove ha aperto la strada il Signore. Devo dire che questi sono pensieri che mi accompagnano da ieri. Ho incontrato, dopo la notte di lavoro che avevo fatto, ho incontrato questo fratello che mi ha detto ti auguro di morire tutti i giorni. Io gli ho detto che il Signore possa crescere e che io possa diminuire. Ho detto perché solo così abbiamo la vittoria. Non ci sono altre vittorie e altre strade per la vittoria nella nostra vita. Gesù è la via. E se questa via noi la intraprendiamo, arriva la verità e la vita. Arriva la verità e la vita. Gloria al Signore. E devo dire, rimanendo su questo, tenendo presente quello che ho detto, andremo a meditare questa mattina un passaggio importante, direi, un passaggio fondamentale della nostra vita dove il Signore vuole operare. Un fratello, Remo spesso lo diceva, non so se è una cosa sua, comunque a me è piaciuta, al di là di chi l'avesse scritta e detta, dice: quando noi ci convertiamo si deve convertire il portafoglio, ok, io aggiungo, si deve convertire la nostra lingua, la nostra lingua. E premetto che questo era già in cantiere. La nostra lingua si deve convertire perché nel Nuovo Testamento ne è parlato e citato 28 volte, nel Vecchio 108, 103, 108 volte, senza parlare di tutto il... parla della gola, parla dei denti, parla di quello che viene fuori, no? Parla di tutto il resto. E quindi direi che è molto importante quello che il Signore vuole dire, ci dice rispetto alla lingua. Perché la lingua in fondo dimostra quello che noi abbiamo dietro. E ho scoperto delle cose per me impressionanti perché sono andato, partiremo da Giacomo, ho un attimino scavato dietro a questo argomento e devo dire che ciò che diciamo ne siamo. E non sto parlando, guardate, io lo devo dire qui perché vorrei che nessuno si offendesse, di quelle parole che vado indietro di una settimana, una sorella mi ha detto qualcosa. Devo dire, io da questa sorella non mi offendo mai, non mi sono mai offeso, perché riconosci che dietro non c'è nessun tipo di atteggiamento di odio, di violenza, di quant'altro, no? Quindi questa cosa la devo dire perché questa sorella è qua. Ma ci sono, se voi fate caso, molte volte una persona ci dice una frase e non ci offendiamo perché, ripeto, dietro riconosciamo, abbiamo lo spirito del Signore e riconosciamo che dietro non c'è, ripeto, non c'è violenza, diciamo così, no? Non c'è un pensiero di voler fare del male. La stessa cosa ce la può dire un'altra persona con tanta violenza, con tanto livore che ci colpisce, no? Ed è questo quello che mi ha fatto meditare. E devo dire, andando avanti in Giacomo, Giacomo poi prende degli aspetti della nostra vita, adesso parla della lingua, il capitolo 2 lo sto guardando perché sinceramente parla dei riguardi personali, sono tutti aspetti che noi abbiamo addosso, no? E quindi andarne a parlare, o non ne parli, ma il Signore ce li mette davanti e quindi dobbiamo fare alcune riflessioni. E ripeto, la lingua è una cosa che insieme alla nostra conversione deve convertirsi subito. Quello che diciamo dimostra anche quello che abbiamo nel cuore. Leggiamo il capitolo 3 di Giacomo, i primi 12 versetti. Non avremo il tempo, ma insomma faremo un quadro generale per poi poter anche passare avanti. Giacomo capitolo 3. Fratelli miei, non siate molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio, poiché tutti falliamo in molte cose. Se uno non falla nel parlare, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi guidiamo anche tutto quanto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da fieri venti, sono dirette da un piccolissimo timone, dovunque vuole l'impulso di chi le governa. Così anche la lingua è un piccolo membro e si vanta di grandi cose. Vedete, un piccolo fuoco che gran foresta incendia. Anche la lingua è un piccolo fuoco. È il mondo dell'iniquità, posta fra le membra, contamina tutto il corpo e infiamma la ruota della vita. Ed è infiammata dalla genna. Ogni sorta di fiere e di uccelli, di rettili e di animali marini si doma. Ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male senza posa, è pieno di mortifero veleno, con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca procede benedizione e maledizione. Fratelli miei, non dovete essere così. La fonte getta essa dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico fare ulive e una vite fichi? Neppure può una fonte salata dare acqua dolce. Abbiamo letto, e voi capite che ne abbiamo qui per mesi, abbiamo pochi minuti e quindi... Anche Giacomo ne aveva già parlato nel capitolo 1, no? E dice proprio al versetto 19: ogni uomo ci è pronto ad ascoltare, tardo al parlare. Ecco che arriva il perché bisogna essere tardi al parlare, bisogna fare attenzione. E anche nel versetto 26 dice: se uno pensa ad essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, ma seduce il suo cuore, la religione di quel tale è vana. Adesso nel capitolo 3 ci spiega il perché di tutto questo. Perché noi siamo uomini, e quello che mi ha colpito di questo passaggio è che dice che tutti gli animali sono stati domati dagli uomini, tutti gli animali sono, e noi lo possiamo verificare, noi vediamo serpenti che ubbiscono, animali velenosissimi e pericolosissimi che ubbidiscono agli uomini, quindi gli uomini sono stati in un certo senso capaci di domare, proprio come dice qui, di inquadrare questi animali, di poterli dare degli ordini, e per quanto velenosi e pericolosi questi animali sono, li tengono a bada. Nessun uomo, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male senza posa e piena di mortifero veleno. E poi aggiunge, è il mondo dell'iniquità, il mondo dell'iniquità. Io l'ho riletto, quante volte l'ho letto questo passo? Il mondo dell'iniquità. Cioè nella nostra lingua c'è tutto il male possibile in fondo di questo mondo e nella nostra lingua. È un male senza posa, un mortifero veleno, un sepolcro aperto, pieno di malizia, di iniquità, medita rovine, è un rasoio affilato, artefice di inganni, una spada acuta. In prima Pietro troviamo scritto: chi vuole amare la vita e vedere buoni giorni rattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal parlar con frode. Ancora in prima Giovanni dice una cosa molto importante: allora, per noi figlioletti, parla a noi, non amiamo parole con la lingua, ma fatti in verità. Poiché in Salmi 5,9 in bocca a loro non vi è sincerità, il loro interno è pieno di malizia, la loro gola è un sepolcro aperto, lusingano con la loro lingua. Ancora nel Salmo 10, leggo alcuni versetti, la sua bocca è piena di esecrazione, di frodi, di oppressione, sotto la sua lingua, lingua ve malizia e iniquità. Ancora il Salmo 12, l'Eterno recida tutte le labbra lusinghiere, la lingua che parla alteramente. Proverbi 26 ancora dice, la lingua bugiarda odia quelli che ha ferito, e la bocca lusinghiera produce rovina. Ancora il Salmo 52, tu ami ogni parola che cagiona distruzione, parla della lingua, o lingua fraudolenta infatti. Allora, cosa dobbiamo dire? Che il Signore si è sbagliato quando ci ha creati. E noi vediamo fin dall'inizio che la lingua viene usata. Che cosa fa Eva quando il Signore arriva nel giardino dell'Eden? Usa la lingua per dare la colpa a qualcun altro. E così fa l'uomo. Subito, la lingua come mezzo per difendersi a costo di buttare fango su qualcuno. Come abbiamo letto, la lingua come arma, direi, perché abbiamo citato alcune cose, come arma per offendere, la lingua come arma per mettersi al di sopra, io ho fatto, io sono, io qua, io là, una lingua per uccidere. A me una volta, vado indietro di tanti anni, 80, avevo già insomma la mia età, e sapete quelle cose che dici e fanno male, perché dietro c'era, adesso torniamo, perché questo è quello che mi interessa, perché dietro c'era l'intento di fare del male, la persona che era vicina a me, che era poco più grande di me, dice, ma tu fai più male quando parli che quando meni. Perché noi con la lingua possiamo fare questo, possiamo arrivare laddove non arriva neanche il dolore di un ceffone, di uno schiaffo, di un calcio. Va oltre il male che noi possiamo fare con la lingua. Torna all'inizio, allora siete iniziati ad essere d'accordo con me che quando ci convertiamo, la lingua è il primo membro che si deve convertire. Dobbiamo bagnare la lingua nella parola di Dio tutti i giorni, ma di più, dobbiamo far sì che lo Spirito Santo possa parlare attraverso la nostra lingua, perché poi in fondo è questo. Se noi lasciamo operare lo Spirito Santo nel nostro cuore, quell'arma letale che il Signore ci ha donato non diventa più arma letale, ma diventa un'arma con la quale possiamo benedire, come dice il Signore, possiamo onorare il Signore, possiamo aiutare. Molte volte una parola buona è migliore, d'altra parte, di 100 carezze. È vero? Io qui, guardate, ho quanti fogli ho scritto che parlano male della lingua. Cioè, la scrittura è piena di avvertimenti del male che noi possiamo fare con la lingua. È piena. Girate la scrittura da Proverbi a Salmi, nel Nuovo Testamento, così nel Vecchio. Il Signore ci invita a stare zitti. Adesso vediamo poi due. Ma perché molte volte usiamo la lingua per, non per benedire, ma per offendere, uso un eufemismo, per offendere se non addirittura per fare del male, no? Come dicevo, questa sorella una settimana fa mi ha detto una cosa, e poi siamo stati lì a parlare, non mi offendo quando questa sorella mi dice qualcosa, perché dietro non c'è cattiveria, non c'è mai stata cattiveria, perché dietro non c'era, ho sentito nel mio intimo che non c'era nessuna voglia di fare del male. Ma perché quando io parlo gli altri si offendono? Perché quando io parlo gli altri rimangono così e poi corri, devo chiedere perdono, ci possiamo vedere, scusa, non lo pensavo, bugia, l'hai pensato, se l'hai detto l'hai pensato, perché la lingua parla, perché l'impulso gli viene dalla mente. Quindi quello che ho detto lo pensavo. E quindi se ho fatto del male, io pensavo in quella situazione o per quella persona di fare del male. Come abbiamo detto, la scrittura ci dice che sia un piccolo membro, ma questo piccolo membro, così come il timone di una nave che è gigantesca, e noi vediamo quello che è successo solo pochi giorni fa a Genova, adesso comunque appena qualcosina va in avaria, fa dei disastri, un piccolo membro. Se la nostra lingua è santa, se le nostre parole sono sante, tutto il nostro corpo è santo, dice il Signore. Ma se noi pensiamo di avere un corpo santo e di una vita santa e con la nostra lingua invece uccidiamo, stiamo dicendo una grande bugia, ma soprattutto a noi stessi. Soprattutto a noi stessi. Ecco perché mi piace, io continuo a dirlo, mi piace quando il Signore entra con tutta la sua forza in questi aspetti di vita pratica che io vivo tutti i giorni e il Signore mi dice stai sbagliando. Io ho passato una settimana, lì c'è testimone mia moglie, e ho usato la mia lingua malissimo. Ho detto, Signore, proprio questa settimana che stavo meditando queste cose, ma è sempre così, perché tu non ti puoi vantare, tu non sei diverso. E come dicevo prima, ecco le mie riflessioni poi sulla morte, anche per questo il Signore mi chiama a morire. Io, Signore, non sono capace, io sono appunto, come abbiamo letto, una fonte di veleno, e la mia lingua è una lingua biforcuta come quella del serpente, che quando viene messa in opera, se non sei tu ad usarla, viene messa in opera e viene usata per fare del male. Molte volte parliamo con qualcuno, no? Tanto lo dico con mia moglie. Praticamente dico, scusa, perché mi rispondi oltre? O se no, io, qualcuno mi parla e io, oltre la risposta che devo dare o il commento, vado oltre. ho detto quello, fermati là, no? Perché va? E molte volte ho visto, per esempio, vi parlo di esperienze personali qua, c'è dell'orgoglio, allora iniziamo ad elencare i peccati che ci sono dietro, c'è dell'orgoglio, perché tu quando parli so io quello che è bene per me e quello che è bene per te, quindi dietro c'è dell'orgoglio, di sapere sempre quello, tra parentesi una cosa assurda che io faccio, e delle volte ho fatto, il sapere quello che si nasconde nel cuore degli altri, quando invece, quando una persona mi dice qualcosa, la cosa migliore sarebbe dire, ok, aspetta un attimo, non ti rispondo, prego, dammi del tempo, e poi ci rivediamo. Capisco perché i miei anziani hanno sempre fatto così. Perché se no noi partiamo con il nostro orgoglio che ci dice, sono migliore di te, adesso ti do io la risposta, sapendo cosa c'è nel cuore di quella persona, pensando di conoscere in maniera approfondita quella persona, no? O quando si parla di giudizi, che mamma, che genitori, che disgraziati, che fratello, no, ora non lo saluto più, ma abbiamo subito pronti dei giudizi da spendere. No, se ci fosse un mercato io sarei miliardario, se ci fosse un mercato di giudizi e di brutte parole io sarei miliardario e non mi basterebbe un conto corrente. Perché? Orgoglio, evidentemente non siamo sottomessi al Signore. Gesù in tutto, noi leggiamo tutti i Vangeli, tutte le testimonianze di chi è stato con Gesù, Gesù non ha mai usato una parola fuori posto, anche quando ha detto sepolcri imbiancati andava bene lì detta, ed è stata detta con un cuore onesto. Ma il Signore Gesù, che conosce i cuori, a me tocca mettermi davanti al Signore per qualunque cosa. Io non conosco il mio cuore e la mia mente, figuriamoci se posso conoscere il vostro, figuriamoci se io conosco tutte le vostre vite. Adesso vi dirò qualcosa, io vi conosco qua, vi vedo qui tre volte alla settimana, qualche volta forse mangiamo insieme un agape, va benissimo. Ma che cosa c'è nelle vostre vite? Quali sono le vostre radici? Perché una persona ha un atteggiamento, un pensiero? Io non lo conosco, ecco perché ho bisogno di lavare soprattutto il mio cuore e poi la mia lingua in preghiera davanti al Signore. Signore, mi è stato posto questo problema, io non so che cosa devo dire e non so che cosa devo fare. Rivelami, perché se no io non mi muovo per l'edificazione della Chiesa. E ciò dice il Signore. No? Una lingua che parla sempre a proposito, appunto, che si vanta, un sepolcro aperto, questo mi dà, c'è della morte quando noi parliamo e non è il Signore a parlare attraverso di noi. E vi racconto alcune cose, uno spaccato della mia vita, adesso qui c'è Pietro quindi può essere testimone di questo. E ho detto tempo fa, poi vi farò una domanda secca, sì o no, voglio che qualcuno mi risponda. Noi abbiamo vissuto per 20 anni, io ho 20 anni, mio fratello un po' di più, in uno dei quartieri più malfamati della città di Bari. Ecco perché poi ho fatto una riflessione, ho ringraziato il Signore dopo tanti anni perché mi ha convertito a 10 anni. E qui proprio una settimana fa in questo quartiere hanno ucciso 2 persone, è andato sulla RAI, ne hanno parlato, quindi non è cambiato niente. E in questo quartiere a 10 anni tu devi già essere cresciuto, non ti puoi permettere, in questo quartiere tu a 10 anni devi essere cresciuto, in quartieri del genere, a 10-11 anni devi già essere avanti, non puoi stare ancora a giocare con la PlayStation, non è possibile. Perché? Vi racconto 2 o 3 esperienze, camminando per questo quartiere, lì abitavo, è un quartiere un po' come un paese, ci si conosce tutti, vidi, questa è una delle cose, vidi 2 ragazzi che io conoscevo di vista che stavano armeggiando vicino a un'auto, la stavano proprio aprendo per poi prendere tutto quello che c'era dentro. Io li vidi e mi dice a gridare, ladro, ladro, questi qui me la giurarono e poi scapparono, ma il quartiere è piccolo. E li incontrai tutti e 2 nel pullman quando venivo da scuola, perché ero già prima superiore, e loro mi hanno visto, cioè adesso. E mi fermarono, poi sceso, mi fecero un segno qui sulla faccia, proprio un bel segno, che quando sono andato a casa, cosa dicevo a mia madre? Mi hanno menato. No, ma per una settimana mi ha chiesto che cosa era successo. No, no, niente, lascia stare perché sennò, no? Come l'altra volta, non mi ricordo se avevo 10, 11, 12 anni, mio padre mi regalò finalmente un orologio che volevo, con un topolino che si muoveva dentro, quelli era bellissimo, io quando lo vidi andai giù di testa. E nell'andare a fare un lavoro, un amico, non era un amico, era uno dei ladruncoli là di zona, si avvicinò, ma qui, ma là, insomma, fine della storia, uscì fuori un coltello, cioè adesso mi dai l'orologio, cosa fai? Dell'orologio. E poi non puoi spiegare a tuo padre che te lo hanno rubato con un coltello, puntandoti un coltello. O ancora, andavo a scuola a prendere mio fratello piccolo, perché ero il più grande, rispetto a mio fratello piccolo ero il più grande, e questi ti prendono e ti buttano giù in uno scantinato bruttissimo della scuola e ti chiudono la porta, tutto buio, grazie a Dio quella porta si è poi aperta e sono venuto fuori. E di queste cose ne possiamo raccontare. A 10 anni non avevi la possibilità di essere un bambino di 10 anni. Tu a 10, 11, 12 anni dovevi già essere adulto. Domanda secca, rispondetemi. Veramente voi conoscete chi sono io? Mi conoscete? E devo dire che in questi posti, siccome sei costretto a crescere subito, non cresci con tanto amore, ma di solito è il senso di violenza che ti fa crescere, perché ti devi difendere, perché ti devi difendere. E devo dire che a quell'età loro menavano e io menavo anch'io. Questa cosa me la sono portata dietro purtroppo fino a un certo, perché sei cresciuto in quel modo. Atteggiamento che il Signore sta cambiando con gli anni, devo ringraziare il Signore. Io vedo i miei figli crescere e dico, che bello, come sono belli i miei figli che crescono tranquillamente, sì, in un mondo di paure, di crisi, ma crescono, gloria al Signore, stanno crescendo bene. E vedo i miei nipoti, vedo gli altri ragazzi qui della Chiesa, ma noi ce lo dimenticavamo in questi posti. Ma noi in questi posti ce lo dimenticavamo. A 18 anni andavi via. Cioè, se avevi un po' di coscienza, andavi via da un quartiere del genere. Non potevi. Io sono tornato giù in questo quartiere perché dopo che ho studiato a novembre ho dovuto dare questo esame. L'esame si dava giù a Potenza. Quindi se è vero che mi hanno dato la possibilità di studiare via internet con un corso negli orari che volevo, è vero che poi dovevo dare l'esame finale a Potenza. E quindi cosa ho fatto? Ho preso giù, sono andato giù a Bari e poi ho tagliato di là, anche se da Salerno sarebbe stato più comodo, però io conoscevo quella strada. E quando sono tornato su, Pietro mi è venuto a prendere all'aeroporto a Bologna, ho detto, Pietro, sono passato dal quartiere di San Paolo, perché è da lì che poi vai all'aeroporto, ho detto, Pietro è rimasto tutto uguale. Sarà per questo che in 18 anni di matrimonio non sono mai tornato. E anche prima, io non sono mai tornato dal posto dove sono vissuto per 20 anni. Una volta penso, non ci sono mai più tornato, non mi interessa. E se domani ci fosse un governo che diciamo diamo una parte d'Italia alla Libia in cambio di un po' di petrolio, io firmo a favore, perché certi posti sono invivibili, scusate il mio. E allora torniamo al nostro dire, che cosa c'è dietro un atteggiamento, che cosa c'è dietro un pensiero, che cosa c'è dietro quello che io critico, quello che io giudico. Dietro a quell'atteggiamento che a me dà fastidio, che cosa c'è? In fondo non lo so. In fondo non lo so. E allora perché giudico? E allora perché uso la mia lingua come un mortifero veleno? Perché uso questo sepolcro dove quando parlo viene fuori della morte? Perché lo uso così liberamente? Che cosa ha cambiato il mio Signore nella mia vita? Mi ha salvato? Mi ha aperto le porte del cielo? Grazie Signore per la tua salvezza, però poi, ecco, vedete come noi, io sto dicendo queste cose perché tutti noi ci possiamo confrontare, evidentemente si cresce e si cambia, no? Ma evidentemente era un problema anche ai tempi di Giacomo, ed era un problema anche nel Vecchio Testamento, questa lingua che veniva usata, lasciatemi dire, alla Absalom. Come c'è bello, tac! Oh, ti voglio bene, oh, sai che quel fratello all'Absalom, perché noi dobbiamo apparire bene, immacolati, a costo di buttare fango su qualcun altro, no? E devo dire, delle volte abbiamo fatto questa esperienza, se qualcuno mi invita alla critica, ma quello è il salotto preferito della mia lingua, no? Il Signore non è questo quello che vuole, no? Non è questo quello che il Signore vuol fare nella nostra vita. Se la nostra vita è stata cambiata, come ci dice Giacomo, anche la nostra lingua deve essere cambiata. Abbiamo detto un piccolo membro. Che governa, abbiamo letto? Chiediamoci, chi governa la nostra lingua? Chi governa la nostra lingua? È il Signore? O siamo spessissimo noi? O siamo spessissimo noi a governare la nostra lingua? Sì, sempre l'altra domenica c'è stata una sorella che mi ha spiegato alcune cose che erano avvenute nella sua vita negli ultimi anni. E ho capito alcune cose, ho capito che anche certi miei pensieri nei confronti di questa sorella erano sbagliati, perché io non conoscevo i 2 anni di tragedia che questa sorella ha vissuto. Ho detto, però guarda, poi parli con le persone, si aprono, ti dicono e capisci tante cose. Quello che tu forse hai criticato, c'era un motivo. Allora, come spesso diciamo, preghiamo, prendiamo nota e preghiamo a casa, per quel fatto, per quella persona e per il nostro cuore. Devo dire che col passare degli anni, quando ero giovane, ma devo dire anche verso i 30 anni, avevo sempre qualcosa da dire, avevo sempre qualcosa da... No, è giusto quello che dico io. Adesso che ne ho 42, sono un po' in una fase di mezzo. Capisco perché chi è più grande di me mi dice aspetta, stai tranquillo, no? E vedo da dove vengo. Effettivamente ha ragione chi è più grande di me. Aspetta, stai tranquillo, non arrivare a giudizi inopportuni, veloci. Non usare la lingua come una spada che serve per ferire, per fare dei morti. Stai tranquillo. Questa è una chiesa, come tante altre, tutti quanti siamo diversi, no? Tutti quanti abbiamo il nostro dono e tutti, santificandoci al Signore, ci dobbiamo adoperare per il bene di questa chiesa. E non siamo tutti uguali. Io ascolto le preghiere, non facciamo tutte le stesse preghiere, ma va bene così. I messaggi non sono tutti gli stessi messaggi, ma va bene così. Ma se siamo nelle mani del Signore e vogliamo che la nostra santificazione giorno dopo giorno, quindi facendoci cambiare, morendo ogni giorno a noi stessi, il Signore possa entrare nel nostro cuore e dire ti voglio cambiare, dai, qui c'è questo aspetto negativo, c'è quest'angolo che non mi piace, smussa, taglio io, prendo la segreta, ma mi fai male, taglio, e noi lo lasciamo fare, possiamo essere a servizio del Signore, onorando il Signore, e possiamo essere in una chiesa servendo il Signore. In Marco, Marco 5:36, leggo io. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote, no scusate, ho letto il versetto 37, dovevo leggere. Ma se il vostro parlare sì sì no no, perché il più venga al maligno. Giù un'altra botta. Il vostro parlare sia sì sì no no, perché? Perché siamo svampiti, ci dimentichiamo le cose, perché... No, perché il più viene dal maligno. Prendiamo quello che ci dice la parola, non aggiungiamo niente e non togliamo nulla. Il vostro parlare sia sì sì no no, il più viene dal maligno. Il più viene dal maligno. Devo dire che nella società, devo dire anche delle volte anche nella chiesa, bisogna, purtroppo, bisogna avere le spalle un po' larghe, no? Nel senso che è inevitabile che ti piovano addosso delle critiche o che tu le fai, è più facile che io le faccia, ma devi guardare al Signore, devi guardare, io ho imparato questo, guarda al Signore, perché se ascolti quello che ti dice che ti devi far vedere, se ascolti quello che ti dice che hai sei sempre quello più giusto, se ascolti quello che ti dice non so tante altre cose, guardi agli altri e poi il Signore non lo servi e poi non vai avanti, guarda il Signore. E se sei onesto davanti al Signore, questa è la mia esperienza, il Signore taglia via tutti quei rami secchi che non servono a te, non servono alla Chiesa, per l'edificazione della Chiesa, e lascia il buono. Se sei onesto davanti al Signore, questo è un lavoro che fa. Io dico sempre, quando qualcuno mi dice qualcosa, io devo riflettere. Mi hanno detto una cosa che mi ha colpito e che mi ha ferito, io comunque devo riflettere. Se dall'altra parte poi c'è stato dolo, sarà lì col Signore. Ma io devo riflettere. Io ricordo un bellissimo messaggio sul Sermone sul Monte di un fratello che poi non frequenta più niente, più nessuno, aveva l'ambizione di diventare anziano, quando è diventato anziano la chiesa si è chiusa, poi lui si è trasferito anche lui e poi non ha più frequentato neanche la chiesa dove si era trasferito, ma io ricordo un bellissimo messaggio di questo fratello sul Sermone sul Monte, avevo 12-13 anni, io prendo quello che il Signore mi dice, poi chi c'era dall'altra parte, chi ha usato il Signore per dirlo poco mi importa, ma il Signore può usare le nostre lingue in maniera onesta, positiva, per farci crescere, può usare le lingue di tutti. E questo è il modo di mettere le nostre lingue a disposizione del Signore. Signore, tu fai, se io parlo, faccio dei disastri. E ancora, mi devo avviare alla fine, e ancora, no. In Efesini troviamo scritto, perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore, come dicevamo prima. E non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi, inni, canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie d'ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore Gesù Cristo, sottoponendovi gli uni gli altri nel timore di Dio. Allora siamo partiti col dire che abbiamo fatto un elenco di versetti dove la lingua viene additata dalla parola di Dio, dallo Spirito del Signore, come un'arma letale, che noi se volessimo possiamo usare questa arma in maniera letale. Vogliamo farci dei nemici, vogliamo distruggere una persona, lo vediamo anche in televisione in tanti ambiti, buttiamo su quella persona del fango, accusiamo, giudichiamo e faremo il male nostro e di chi ci sta attorno. Dicevo con una sorella, guarda, le critiche ci possono anche prendere delle volte, non fanno il nostro male prima di tutto e il male della persona a cui la rivolgiamo e ci distruggiamo. E ci distruggiamo, arriveremo qui a non salutarci più, arriveremo per strada ad avere solo dei nemici, no? Noi stiamo per cambiare casa e devo dire che passiamo da un condominio di 4 persone dove eravamo nella piena libertà di fare qualunque cosa, perché voi trovate in un condominio dove ci sono persone in affitto e dove sotto casa tua abita il padrone di casa e a mezzanotte usate l'aspirapolvere, vi buttano fuori di casa, il giorno dopo avete la lettera dell'amministratore. Noi lo potevamo fare e non c'è mai stato niente da dire. Passiamo in un condominio di 9 appartamenti, un po' più grande, e abbiamo già visto, io sto già battezzando i miei figli, mi raccomando, non potete più fare certe cose che facevate prima. È vero, noi siamo all'ultimo piano e quindi sono tutti sotto, ma deve cambiare l'atteggiamento, no? Deve cambiare l'atteggiamento. Perché lì noi andiamo ad essere, anche in quel condominio, prima di tutto una testimonianza. Che cosa andiamo a portare lì? Mi guarderanno tutti. Più si è, più le problematiche potrebbero aumentare. Meno si è, evidentemente, a casa mia ci conosciamo tutti, quindi meno male, ci stiamo. Il Signore dice, parlandovi, ah, è questo... E quindi noi dobbiamo passare, abbiamo detto che la lingua è un mortifero veleno, è il mondo dell'iniquità, è un male senza fine. Noi dobbiamo passare da questo a far sì che la nostra lingua sia un membro donato al Signore che possa essere il nostro bene, perché quello che dico mi entra anche nelle orecchie, e il bene degli altri. E in Efesini troviamo la risposta. Dice, perciò non siate disavveduti, ma intendete bene qual sia la volontà del Signore. Non vi inebriate di vino e sopporta la dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito. Ecco dove va tutto a finire, ecco dove c'è il nuovo inizio, mettendo anche questo membro della mia, del mio corpo, che come abbiamo detto può essere una benedizione per tutto il nostro corpo, ma può essere anche una maledizione per tutto il nostro corpo, mettendolo nelle mani dello Spirito Santo. Perché solo lo Spirito sa che cosa deve dire, quando dirlo e come dirlo, ve lo posso garantire. Noi ci siamo trovati di fronte a grattacapi, come tutti viviamo in una società, ma fosse stato per me, avrei agito in un certo modo. Ma metti in preghiera, e molte volte le situazioni si risolvono poi anche da sole, quindi non devi neanche né parlare né agire. Le situazioni si risolvono. Si risolvono. Lo Spirito Santo. E allora se noi ci diamo nelle mani veramente dello Spirito Santo, che vuole cambiare i nostri cuori, perché qualcuno potrebbe dire, ma il Signore ha dato lo Spirito Santo perché è il vostro consolatore, se ci deve solo consolare allora è limitato. Io vado ho seguito attentamente gli ultimi due messaggi del fratello Giorgio, che è pienamente d'accordo. Siamo davanti al Signore, prendetevi quei CD, sono là, andate su internet se avete il computer a cercarli. Siamo con il Signore. Il Signore vuole cambiare il nostro carattere, quindi vuole cambiare la nostra lingua, il nostro modo di pensare. Il Signore è pronto a fare qualunque miracolo nella nostra vita. Qualunque cosa può fare nella nostra vita. E quando mi sento dire, ma il suo carattere è così, mi cadono le braccia. Perché un credente non può più dire questo, perché il credente viene cambiato dal Signore giorno dopo giorno, per l'opera dello Spirito. Non posso dire, ma il mio carattere è così, mi dovete tenere. No, sono io che sto dalla parte dello sbagliato. Perché il Signore opera, perché il Signore opera e vuole convertire tutto il mio corpo, la mente, gli occhi, la lingua, la bocca, il cuore. E lo Spirito Santo è il motore che ha iniziato quando ci siamo convertiti quest'opera. E allora che cosa avverrà? Avverrà una cosa bellissima. Ci parleremo con salmi, con inti, canzoni spirituali, cantando e sammeggiando con il cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie al Signore. Questo fratello ieri mattina non smetteva di dire grazie Signore, grazie Signore, grazie, no fratello che stimo, grazie Signore, ringraziavo il Signore per tutto questo fratello ieri mattina. Io venivo da 12 ore di notte, ero stanco, ho tirato avanti fino alle 2, alle 3, come un treno. Avevo questo suo fratello, mi ha messo una gioia nel cuore di affrontare, anche abbiamo iniziato un po' il trasloco, queste cose qui, di affrontare tutto il resto della giornata. E continuava a ringraziare il Signore. Continuava a ringraziare il Signore. Perché, ecco, noi possiamo venire da qualunque tipo di estrazione, ma da quando ci siamo convertiti, gli occhi del cuore si sono aperti e abbiamo milioni di motivi, infiniti motivi per ringraziare il Signore. Qualcuno mi dice, quando tu preghi ringrazi solo il Signore, e io non so che farci, continuerò a farlo, perché il Signore con me è stato buono, dal respiro della mattina, della notte, del sonno, da quello che mi dà a tavola, arrivare alla sua salvezza, arrivare al poter accostarsi a questa parola e non leggerlo come un libro e dire, vabbè, ho letto sulla lingua qualcosa, no, ma poter approfondire, con lo Spirito che ti aiuta ad aprire porte nuove, oltre quello che c'è scritto, ringraziando il Signore, guardate come cambia, un mortifero veleno, un sepolcro, una spada a due tagli, ripeto, un'arma letale che si converte e diventa un'arma di benedizione, che possiamo usare insieme all'armatura, poi ne parlerà dopo in Efesini. Che bello, è tutto un quadro completo, il Signore non fa mai delle cose a caso e lascia dei pezzi un po' qua, un po' là. E d'altra parte, se... questo è un pensiero un po' che diceva Lorenzo, se in un bel mosaico e noi vediamo che è tutto a posto, no? E d'altra parte per essere tutto a posto un mosaico deve avere fini più piccoli pezzettini messi al posto giusto, allora diventa anche un bel quadro, ma se solo uno ne è messo male o non è messo, non possiamo dire, beh vabbè, tanto poi è lungo 3 metri per 3, chi si accorge di quel buchetto che è lì? No, serve proprio quello. E allora il Signore vuole cambiare tutto. E ripeto, la lingua dimostra ciò che siamo. Passando, quando noi usiamo la lingua in maniera malvagia, d'altra parte, la risposta l'abbiamo in Proverbi, dice, mi ha colpito molto, la lingua bugiarda odia quelli che ha ferito. Allora, dietro qualunque tipo di maldicenza che viene fuori e che noi proferiamo con la nostra lingua, bugia o quant'altro, quando usiamo la nostra lingua per fare male, qual è il peccato? Stiamo odiando quello che stiamo criticando, quindi quella persona molto probabilmente. Odiando, guardate dove arriva. Quindi dietro c'è dell'odio per questo, quella persona, per questo, per quel fatto, ma ripeto, poi in fondo si tratta sempre di persone. E l'odio che cos'è? È volere la morte di quella persona. Mi sbaglio? E questo è il significato dell'odio. Guardate quanto male possiamo fare con la nostra lingua. Se siamo figli di Dio, così come lo siamo, che il Signore possa convertire tutti i giorni la nostra lingua. Amen. Amen.